Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Parola del Signore. Secondo un atteggiamento pagano, come è un po' la nostra formazione intellettuale, la nostra tradizione, il nostro modo di vedere le cose, con l'ascensione del Signore noi ci siamo sentiti o ci sentiamo, viviamo così, perché non è che l'ascensione è avvenuta ieri sera o stamattina presto, ma in questo tempo della Chiesa noi viviamo come se noi siamo costretti a stare sulla terra e il Signore se n'è andato da qualche parte. Qual è la domanda che ci poniamo spesso? Se sarà vero che è così, riesco a credere alla risurrezione? Riesco a prestare fede a tutto quello che il Magistero della Chiesa mi offre? Insomma, a tutto il contesto della fede che dico anche di praticare? Questa lontananza del Signore da noi ci sembra irriducibile, irrimediabile. E quando le cose poi si mettono male e qualcosa non va nella nostra vita, diciamo: mi sento solo, abbandonato, dov'è il Signore? Ma come dov'è il Signore? Ma allora tu non comprendesti che fin dalle origini della sua venuta tra noi, nell'incarnazione del Verbo, lui ha scelto di condividere la nostra natura umana, se l'è presa la natura umana. E secondo te perché? Perché ha permesso che questa natura umana lo portasse pian piano fino alla condanna a morte, poi alla morte di croce, e poi attraverso questa, dopo la morte di croce, attraverso la resurrezione, potesse stare con noi quel tempo? Quando Israele uscì dall'Egitto e camminò nel deserto per quei 40 anni, visse un esodo, un esilio, diciamo, non era nella patria, così come lo ha rivissuto poi a Babilonia. In questo esodo, esilio se vuoi, Dio non se n'era andato. Stava con Israele come una colonna di fuoco durante la notte, come una nube durante il giorno. Questa è la tradizione per dire che non se n'è andato, che si mostrava in qualche modo la loro vita e che stava sempre in compagnia di questo popolo. Ma se il Signore non se n'è andato da quel popolo durante un tempo così lungo e così difficile, perché se ne sarebbe andato adesso? Perché ci avrebbe lasciati in preda delle cose che riguardano solo la natura umana? Perché la natura umana il Verbo non l'ha assunta. Non è quella che ha portato con sé. Cambiamo prospettiva, perché sapete, ci ha detto questa parola negli angeli, no? Durante la resurrezione, come ci racconta gli Atti degli Apostoli, dicono a questi uomini: ma perché state a guardare il cielo? Egli tornerà come l'avete visto salire al cielo. Allora noi abbiamo detto: bene, allora in questa valle di lacrime noi stiamo in un esilio, dopo questo esilio mostraci il tuo figlio Gesù, ma noi nel frattempo alla Madonna diciamo: noi non lo vediamo, speriamo che sia così. Ma che intendevano gli angeli quando hanno detto: come l'avete visto salire così lo vedrete tornare? Ebbene, io ti dico che tu ogni volta che ti avvicini all'Eucaristia assisti a questa promessa e la vedi con i sensi esterni e sai che è vera con tutto il tuo cuore, quando con l'epiclesi sul pane e sul vino il celebrante ti ricorda che così ritorna il Signore, così ritorna tutte le volte. Nella finale di Matteo Gesù dice, ascendendo al cielo, io resterò con voi tutti i giorni fino alla fine del tempo. Dunque, come l'avete visto andar via, lo vedrete anche tornare tutte le volte che praticherete la carità con gli altri, tutte le volte che celebrerete l'Eucaristia, tutte le volte che vi studierete di accorgervi che egli veramente non se n'è mai andato. E com'è questa storia che lui c'è, non c'è, deve ritornare e noi aspettiamo? Che cos'è questo tempo della Chiesa fino alla fine? Gli apostoli gliel'avevano chiesto, avete ascoltato. Quando è che finirà tutto? Questo non spetta a voi saperlo. Io ho chiesto al Padre di attendere il tempo opportuno perché io ritorni. Nel frattempo voi andate a predicare che tutto quello che accadrà è già promesso, amico. Tu queste cose le capisci? Se tu hai un assegno in mano, firmato, quello va in banca e lo riscuoti, o no? È un pezzo di carta, ma ha un valore. E dimmi, se tu assumi questo pegno della salvezza, che è il corpo di Cristo, tu pensi che questo abbia meno valore di un assegno? Che questo non ha un corrispettivo da qualche parte che ti possa essere corrisposto? Io parlo alla maniera umana, senza dire cose eccelse. Ma non ti fidi tu del valore delle cose e pensi che il valore di queste cose sia inferiore? Ebbene, ti dico io com'è andata. È andata così. Venendo in mezzo a noi, ha preso la nostra natura umana. Non l'ha vissuta come pensi tu, una volta Dio, una volta uomo, adesso sono un Dio, adesso sono un uomo. L'ha portata con sé per tutto il tempo, fino dopo la resurrezione in cielo. Dunque la natura umana adesso non è più aliena al cielo di Dio. Non è più aliena. Ora tu dirai, ma quale cielo? Dove sta questo cielo? Allora io ti dirò, questo cielo ce l'hai dentro. Il cielo non vuol dire un posto nello spazio. Una volta Gagarin, quando è andato intorno alla Luna, ha detto, sono andato in cielo e non ho visto Dio. Te credo. Te credo che non l'hai visto Gagarin, Dio. Dovevi rispondere a un sistema che negava Dio e quindi gli hai detto bene. Ma se tu avessi pregato Gagarin, se tu avessi seguito la via degli apostoli, se tu avessi portato frutto nello spirito, ti saresti accorto nella preghiera, nel sacramento, nella carità, cioè in tutti quei luoghi dove Dio desidera mostrarsi, che Dio non stava sulla luna, ma era presso di te, dirà Agostino. Non andare a cercarlo chissà dove, torna in te stesso, è là che lo puoi trovare, perché il cielo, amico mio, non è un luogo nello spazio. Il cielo è la comunicazione con Dio. E perché lo chiamiamo cielo? Lo chiamiamo cielo perché la nostra natura umana è già presso di Lui e la sua natura divina, attenzione, è già presso di noi. Ma io non me ne sono accorto. E che stai a fare? Come non te ne sei accorto? Ma non preghi? Ma non adori? Ma non ti accorgi di come Dio si manifesti nelle relazioni, come guarisca, ottemperi alle promesse che ti ha fatto? Ma se tu sei un battezzato, non senti come due discepoli di Emmaus qualche cosa che dentro di te si muove, ti dice, qualche cosa che prende forma nella tua vita ed è la vita divina del Figlio di Dio? Ora tutto questo tempo che passa da quell'ascensione al giorno in cui lo rivedremo faccia a faccia e avremo la possibilità di vedere faccia a faccia non un altro come uno straniero, ma saremo meravigliati nel vedere faccia a faccia le nostre facce, le nostre relazioni, i nostri rapporti. Quel Dio che noi cerchiamo ha il nostro volto, ha il volto del tuo prossimo insieme a te. Allora tutto questo tempo che intercorre, lo Spirito Santo che ti viene inviato, lo diceva anche questa parola, questo Spirito Santo ti ricorda che in questo esilio non sei solo, che in questo esilio lo devi solo invocare ed egli verrà certamente perché già c'è, e siccome è presente in te ti mostrerà tutto quello che il Signore vuole farti conoscere. Non vivere più da pagano, non vivere più da straniero, non pensare più che tra la tua vita e quella di Dio ci sia una distanza incolmabile, questa è roba da pagano. La presenza di Dio è con te. Tu dirai, e quando ho peccato? Ecco, il peccato ha la pretesa, il peccato, insomma, le cose che tu capisci che non sono buone secondo Dio, il peccato ha la pretesa di dirti che questa divinità del figlio si è un po' allontanata. Allora tu dici, allora quando la recupera? Ma non si è allontanata. La divinità del figlio è sempre con te, è permanente nella tua vita. Devi solo accorgertene, servirla, onorarla, e quella porterà frutto dove il 30, dove il 60, dove il 100 per ora. E allora tutti si accorgerebbero. Non badate, dici, ma questo mondo ne fa meno, questo mondo è stupido. Se avrebbe ragione questo mondo se riuscisse a evitare la guerra, invece la prepara, la procura e poi dice pure di temerla. Questo mondo è falso. Se la ragione di questo mondo avesse una forza, la guerra non ci sarebbe, lo capisci? Non ci sarebbe, e invece c'è. Dunque non lasciarti umiliare dalle logiche perverse di questo mondo. Ricordati che tu sei uno che porta lo spirito in sé, sei un pneumatoforo, sei un portatore dello spirito, e servilo. Guarda, te lo dico, perché se no tu poi magari dici, ma allora che faccio? Vivo come una suora, dove cammino, no? Devo fare l'infiorata di Genzano dove metti i piedi? No, no. Il figlio di Dio, quando entrò nella carne, fece qualcosa di diverso da quello che fanno tutti gli uomini? No. Forse è stato senza mangiare o senza bere? Per qualche tempo, quando ha voluto, per il resto, perfino dopo la resurrezione, per far capire loro che era vivo e che era ancora lui, gli ha detto: che state mangiando del pesce? Sì, datemelo pure a me, dopo la resurrezione. E allora dimmi, uomo, dov'è l'impossibilità della tua carne di ricevere la presenza della natura divina del figlio? Dove sarebbe questo ostacolo del peccato che impedisce a dirti, ma che il peccato che secondo te è così potente da impedire al figlio di Dio di rimanere presso di te? Ma non ci pensare proprio. Dio questa decisione l'ha pagata sulla croce, non viene meno, non torna indietro, non torna indietro. Lasciati accendere e non aver paura di fare cose particolari. C'è gente che, siccome si ritiene molto devota, poi alla fine si distacca da tutti e non ci puoi parlare più e giudica tutti perché non sono come lei. No, la devozione è la capacità di assumere l'esistenza come una vita benedetta. La devozione è la capacità di scorgere la presenza del divino ovunque, anche dove la storia lo contraddice. Questa storia è il luogo della sua manifestazione, e in questo esilio egli non ci lascerà mai, non perdere mai questa fiducia. Allora, nell'ascensione noi che cosa contempliamo? Una meraviglia. Contempliamo la nostra carne con lui in cielo nella vita eterna, e la sua vita eterna con noi qua sulla storia. Non pensare di vivere diversamente da questa speranza. Lo dice San Paolo, l'esperienza che facciamo è Cristo in noi, speranza della gloria, attesa che questa gloria si manifesti definitivamente. Non avere più paura. E quando ti guardi allo specchio, pure se ti vedi tanto brutto, tanto vecchio, tanto peccatore, ricordati che per queste qualità negative il Figlio di Dio ha dato la sua stessa vita. Salutato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, quando decidesti di farci il dono del tuo Figlio in mezzo a noi, non ti scandalizzasti che nascesse in una spelonca a Betlemme, in una stalla, segno che tu questa storia di peccato la amavi già e che nulla di quello che è nella storia può allontanare l'uomo dalla promessa della tua presenza. Da allora noi abbiamo visto camminare in mezzo a noi il tuo Figlio benedetto, andare in croce per i nostri peccati, a risorgere per la tua benevolenza e tornare a te come promessa della nostra redenzione definitiva. Se manca qualcosa alla nostra comprensione, il tuo Spirito Santo ci guidi, ci illumini. Nessun sospetto rimanga più presso di noi. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, sostieni il Papa e tutta la Chiesa in questo mondo sciocco. La tua sposa è presa di mira in molte occasioni, ma tu rinnovala, purificala, togli da lei ciò che è marcio, perdona i peccati della tua sposa, custodiscila dal maligno, per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, consapevoli della presenza dello Spirito in noi fin dal nostro battesimo, non ci siamo fidati di poter essere testimoni autentici. Abbiamo mancato di audacia, forse anche di fede. I nostri peccati hanno scandalizzato il nostro prossimo, ma tu, Signore, perdonaci, dacci la possibilità di rimediare, per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, gli uomini soccombono sotto la perversione di questo tempo, soccombono a causa della guerra, dell'odio, della stoltezza di questo genere umano che tu invece hai esaltato e hai portato fino a te. Cambia il cuore degli uomini. Fa che lo scettro degli empi non pesi sul possesso dei giusti. Per questo ti preghiamo. E ora, Padre Santo e Misericordioso, io ti prego per questi tuoi figli. Tu conosci i loro pensieri, sai dei loro dolori, delle loro sofferenze. Rispondi sempre alle loro preghiere. Mettili a riparo dal maligno, da tutte le sue seduzioni. Riempi il loro cuore della speranza di essere graziati e redenti. Fa che conoscano la tua bontà e la tua misericordia. Si sappiano amati. Custodiscili nel tuo amore. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore. Amen.